che abbiamo, chiacchierando tra di noi, abbiamo normalmente cerchiamo di capire quali sono le problematiche che impediscono una laicità effettiva dello Stato. E da buoni sognatori quali siamo, e anche un po' utopici certe volte, perché insomma pensare di arrivare ad una laicità effettiva dello Stato in Italia forse è un po' un'utopia, però noi ci crediamo e quindi ci lavoriamo. E chiacchierando tra di noi, il problema, il nemico più grosso che ci è sembrato di intravedere è il potere, quantomeno la bramosia del potere. E forse il potere è così forte che ha impedito al governo nazionale di finanziare questa attività, considerando che parlare di questa cosa non rientra negli scopi sociali dell'UA. Noi ci crediamo fortemente invece, perché pensiamo che parlare del potere, dell'aspetto negativo del potere, non necessariamente della Chiesa Cattolica, ma delle Chiese in generale, ma anche nella vita di tutti i giorni, la ricerca di quel po' di potere che ognuno di noi può cercare di avere anche nel campo del lavoro o altro. Se riuscissimo ad andare oltre questa fase, capire che il potere ha solo un'accezione negativa. Sentiamo i nostri politici che dicono vogliamo arrivare al potere. Mi tremano le vene quando sento parlare di questo, perché significa che non ci sarà niente di buono da quelle persone. Dovrebbe essere la ricerca della gestione della cosa pubblica nella migliore maniera possibile, ma il potere è un'altra cosa. Detto questo, non mi dilungo, anche perché non sono... questa veste non mi è propria, diciamo, ho delle grosse difficoltà a essere qui. Presento Booming 4, alias, posso dire, con Federico Guglielmi, che presumo conosciate tutti, da tempi della Luther Blissett, quando fecero quella meraviglia anche a tutti gli altri libri che poi hanno fatto. E lo ringrazio per essere qui adesso. E lo ringrazio ancora di più per la posizione che hanno tenuto in occasione della fiera del libro di Torino. Di questa cosa magari ce ne parlerà lui, perché sicuramente lui si vorrà, insomma, non dopo. E intanto gli cederei la parola proprio sul concetto di potere espresso da Tolkien nei suoi libri, che lui ha lungamente studiato ed elaborato, per cui mi azzitto e cedo la parola a lui, che è sicuramente più bravo di me.
Grazie, benvenuti a tutti, grazie dell'invito. Sono qui in veste di autore di un libro che si intitola Il Fabbro di Oxford. È una raccolta di miei interventi scritti, parlati intorno a un autore che da ormai un po' di anni ho ripreso in mano, dopo averlo letto da ragazzo. L'ho ripreso in mano nella mia veste, diciamo, adulta di scrittore, di narratore, e ho preso a studiarlo, a studiare la sua opera, scoprendo insomma degli aspetti, dei lati che mi hanno affascinato molto, mi hanno interessato molto, e appunto ho poi raccolto in alcuni libri, in realtà non uno solo, questo è l'ultimo che ho scritto, il frutto di queste mie riflessioni, di queste mie riletture. Non dovrebbe meravigliarci il fatto che in questo contesto, in un contesto insomma un evento promosso dalla UA, si parli di un autore cattolico, qual era Tolkien, nella misura in cui appunto non è tanto l'appartenenza, ecco, culturale, religiosa, ideologica di un autore che ne determina la grandezza letteraria, bensì l'opera stessa, quello che nell'opera c'è. Se dobbiamo affrontare il tema del potere nell'opera di Tolkien, quindi, è indispensabile, inevitabile, partire proprio cioè fare una premessa proprio su le fondamenta, le basi religiose che si trovano nella sua opera, che hanno indubbiamente un'importanza molto rilevante. Il cattolicesimo di Tolkien, peraltro, mi concedo giusto una brevissima parentesi biografica che lo riguarda. Premetto che il mio non è un approccio biografico all'autore, non sono diciamo particolarmente interessato, ecco, a sviscerare vita, morte, miracoli dell'autore. Mi interessa, appunto, come dicevo, molto di più l'opera, e in questo tra l'altro mi trovo confortato da Tolkien stesso, che nelle sue lettere esprime una profonda idiosincrasia verso il biografismo, la morbosa ricerca e studio, appunto, degli aspetti specifici della biografia dell'autore, mentre si raccomandava sempre, insomma, che si studiasse l'opera, la sua, ovviamente, nel caso di coloro che gli scrivevano, appunto, per chiedergli dettagli di un tipo o di un altro. Mettete l'opera davanti, parliamo di quello che scrivo. Ecco, io mi attengo in qualche modo a questo suo, a questa sua raccomandazione, perché la condivido io stesso, ecco, facendo lo scrittore a mia volta. Chiusa questa premessa, volevo dire che dal punto di vista meramente biografico, la religione, il cattolicesimo per Tolkien è effettivamente importantissimo, perché nella sua vita lui arriva, viene trasmessa questa fede in un contesto non cattolico, come quello britannico dei primi anni del Novecento, gli arriva dalla figura materna. Cioè, per lui il cattolicesimo è davvero una religione della madre, la quale aveva abbracciato il cattolicesimo e, entrando in conflitto con la sua famiglia, che invece non era cattolica. La madre appunto aveva subito anche in qualche modo la rappresaglia familiare, diciamo così, per questa sua scelta. Tolkien era orfano di padre, rimasto orfano in età molto giovane, quindi la madre era vedova, poi rimarrà anche orfano di madre, appunto. Di conseguenza la sua vicenda, insomma, il suo legame con questa figura materna di cui che lo aveva cresciuto e di cui però appunto rimane privato in età ancora infantile, il suo attaccamento verso questa figura è molto grande. Credo, ripeto, non voglio fare del biografismo, ma ho la convinzione, in questo sono confortato anche, insomma, fior di biografi, voglio dire, che appunto ci sia assolutamente un legame tra la sua grande fede e la sua vicenda, in questo caso la sua vicenda familiare. Il cattolicesimo, peraltro, il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare, delle tre grandi religioni monoteistiche, è quella che appunto dà più spazio a una figura femminile, appunto, alla quale Tolkien stesso era molto devoto, era estremamente devoto al culto mariano, appunto. E in questo c'è un evidente, di questo c'è un'evidente traccia proprio nella sua opera. Qui vengo, infatti, appunto, mi trasferisco subito sulle pagine scritte da lui, che mi serve proprio per spiegare in che senso Tolkien era un autore cattolico. Lo spiega in una lettera. Una lettera, se non ricordo male, dei primi anni 70, poco prima che morisse, gli viene chiesto di parlare, da uno dei suoi interlocutori, di una delle figure femminili più importanti del suo romanzo più celebre, Signore degli Anelli, ed è la figura di Galadriel, questa sorta, diciamo, di dama o regina, insomma, degli elfi. Gli viene chiesto, insomma, se appunto non sia in qualche modo una figura debitrice alla figura di Maria. E Tolkien fa una riflessione molto sottile e secondo me molto esemplificativa, cioè dice: è assai probabile che il mio background cattolico, di fedele cattolico, mi abbia portato a dare una grande centralità a determinate figure femminili, alle quali spesso gli eroi maschili sono devoti, che vengono anche invocate in determinati frangenti, hanno un ruolo ben preciso in determinati frangenti, quasi di protezione nei loro confronti, e tuttavia, appunto, il personaggio letterario che io vado a coniare è un personaggio nuovo. Vale a dire, distingue Tolkien tra quella che è l'ispirazione per il personaggio e la funzione, l'articolazione del personaggio nella trama, nella sua narrativa. In particolare, dice Galadriel, non può essere in nessun modo un'allegoria mariana, nella misura in cui la vicenda del personaggio parte da una storia di ribellione nei confronti dei Valar, diciamo così, delle divinità, delle essenze angeliche, che la portano a ricercare l'autonomia, l'indipendenza, una sorta di autarchia quasi, e quindi appunto è una figura che si discosta di gran lunga da quella religiosa. Quindi distingue, ispirazione è, sull'ispirazione è d'accordo, insomma, con chi gli fa notare questa affinità, però mette appunto i puntini su lei. Perché è importante secondo me questa distinzione? Perché fa capire in effetti in che senso Tolkien era un autore cattolico. Di questo io ho discusso ormai quasi 9 anni fa, nel primo convegno internazionale su Tolkien che si tenne in Italia, a Modena, nel 2010, è passato ormai un po' di tempo, ne discussi in un panel di questo convegno a due voci, in cui dibattevo con Andrea Monda, un grande estimatore e lettore di Tolkien cattolico, appunto, che poco tempo fa è diventato niente meno che il direttore dell'Osservatore Romano. E non ci capimmo granché in quel frangente. Io quello che cercavo di spiegargli in buona sostanza era appunto questo, che un conto è il background, la formazione, i valori che un autore ha, qualunque autore evidentemente ha, e che inevitabilmente finiscono nella sua opera perché fanno parte della sua visione del mondo, della sua concezione degli esseri umani, eccetera. Altro conto invece è un autore engagé, impegnato, militante. Io sostenevo che Tolkien non fosse stato un autore impegnato a diffondere tramite la letteratura la propria fede, che non facesse catechismo attraverso la letteratura. Non solo perché lui stesso lo dice, lui stesso nei suoi scritti privati rifiuta l'attribuzione di questo ruolo, diciamo così, proselitistico, e lo contestava in alcuni colleghi, insomma, che invece avevano più questa propensione, ma anche perché quando poi vado a leggere e analizzare i suoi scritti, appunto, ritrovo effettivamente questa distinzione tra quelli che sono determinati valori che indubbiamente sono alla base della sua opera, come dicevo, e che hanno una matrice religiosa evidente e cattolica anche, quindi principi generali, e invece appunto una ambientazione e una definizione di un mondo immaginario, fantastico, in cui la religione è assente, quasi totalmente assente, che è forse una delle anomalie più forti, ecco, della Terra di Mezzo, quella che in queste società più o meno arcaiche, corrispondono più o meno a varie epoche, fasi della storia umana, non ci siano culti organizzati, non ci sia una chiesa, non ci sia un clero, e in particolare sia comunque un mondo immaginario che si colloca, ovviamente in maniera ipotetica, comunque in un contesto precedente a una, diciamo, all'avvento, a un'incarnazione del divino, un contesto in cui non ci sono libri sacri, non ci sono verità rivelate. Quindi il cattolicesimo nell'opera di Tolkien lo possiamo andare a scovare, ma se lo concepiamo appunto in un senso più ampio, culturale, senso lato, ecco. Quindi, ad esempio, certi valori positivi, qualità positive degli eroi di Tolkien sono l'umiltà, la pietà, la speranza, la carità, no? Quindi fanno evidentemente riferimento a un contesto cristiano cattolico, e il libero arbitrio. Adesso verrò a parlare di questo, perché quando arriviamo alla questione del potere è proprio da lì che dobbiamo passare. E quindi è il libero arbitrio perché è così importante? Perché appunto, sempre per tornare al contesto storico in cui quest'uomo è vissuto e ha scritto, noi dobbiamo considerare che il suo paese era un paese in realtà a maggioranza non cattolica, anzi la Gran Bretagna in cui lui era nato in Sudafrica, però insomma, giovanissimo, piccolissimo, era arrivato a vivere in Inghilterra, e quindi lì era cresciuto e si sentiva assolutamente inglese, inglesissimo per certi versi, era un paese anglicano, appunto, in cui la religione di Stato, diciamo così, era la religione anglicana, il capo della Chiesa anglicana è il monarca in Inghilterra, quindi c'è una coincidenza, letteralmente una religione di Stato, perché c'è una coincidenza tra il capo religioso e il sovrano, colui che detiene la sovranità, no? Il cattolicesimo aveva avuto una storia ben diversa, per un diverso tempo il cattolicesimo era stato messo praticamente fuori legge, ecco, in territorio britannico, e sicuramente quindi il rapporto tra cattolicesimo e potere che poteva percepire un autore come Tolkien in Gran Bretagna all'inizio del Novecento era molto diverso da quello che poteva essere in paesi come l'Italia, la Spagna, l'Irlanda, insomma. Quindi dobbiamo partire da questo dato di fatto, ecco. Dunque, io nel libro che presentiamo oggi ho usato un'espressione particolare per definire, diciamo così, la concezione del potere, appunto, che dal mio punto di vista emerge dalle storie di Tolkien. Ho parlato di anarchismo cristiano. Evidentemente non faccio riferimento a nessun movimento politico storicamente dato. Ho premesso che Tolkien non era un autore impegnato e engaggiato, impegnato politicamente, ok? Faccio piuttosto riferimento appunto a una concezione che, dicevo, muovendo da una posizione religiosa arriva a esprimere una certa idea del potere fondamentalmente negativa. E l'ho definita così, in realtà prendendo spunto da una lettera nella quale Tolkien, è una lettera in cui lui usa molte ellissi, è una lettera anche, come dire, ironica per molti versi, quindi va ovviamente interpretata, però una lettera in cui afferma di provare sempre più simpatia per l'anarchia, specifica non nel senso di uomini barbuti che lanciano bombe, cioè premette di non essere un anarchico bakuniniano, evidentemente, e quindi bisogna capire che cosa intendesse per questa simpatia per l'anarchia, no? Benché, ripeto, probabilmente si tratta di un'espressione così un po' eccessiva, no? Dato il tono di quella lettera. Ma c'è un fondo di verità che vale la pena andare a ricercare, appunto, nella sua opera, che in buona sostanza parte da questo, parte dall'idea che l'unico potere legittimo è quello di Dio, e che ciò che riguarda l'uomo invece non dovrebbe avere, come dire, al suo centro il potere. Il potere, dice Tolkien, è quanto di meno si addica all'essere umano. L'esercizio del dominio dell'uomo sull'uomo è una cosa innaturale per l'uomo. Perché? Perché evidentemente vincola proprio l'esercizio del libero arbitrio. La condizione ideale, quindi, è una condizione di anarchia, cioè di assenza di potere, in cui l'essere umano se la vede a tu per tu, no? Col creatore, senza intermediazioni, diciamo. Però questo appunto si evince fondamentalmente dalla sua opera, ripeto, da un racconto nel quale, come dicevo, non ci sono autorità religiose, non c'è una chiesa, non c'è un clero. Questo come si può conciliare col fatto appunto che fosse un devoto cattolico romano? appunto per il fatto che dal suo punto di vista la Chiesa era un baluardo spirituale, molto probabilmente era così che la interpretava, assai più che un potere secolare, è così che lui la vedeva. Non posso dire fosse così che la viveva, perché appunto non, come dicevo, non posso essere nella sua testa, non posso certo fare, come dire, psicoanalizzarlo o giudicare la sua anima, ci mancherebbe, no? Ma ho la netta percezione che la vedesse così, e che in questo modo appunto si potesse conciliare questa cosa, conciliare poi fino a un certo punto, perché tanti suoi amici e non cattolici gli scrissero dopo la pubblicazione e il successo del Signore degli Anelli per imputargli l'assenza di cristianesimo nella sua opera. Glielo dissero: ma tu sei un cattolico e invece hai prodotto un mondo immaginario in cui il cristianesimo non c'è, insomma, e lui si trova quindi a barcamenarsi, insomma, a doversi in qualche modo giustificare, a dire: vabbè, ma insomma io faccio il narratore, cosa volete da me, no? Non faccio il predicatore, e i principi cristiani e cattolici ci sono nella mia opera, ve li andate a cercare perché ci sono, appunto, ma io non devo convertire nessuno, non avevo intenti morali, politici o religiosi mentre scrivevo quello che ho scritto. Trovo in realtà molto inglese questo approccio, insomma, questo distinguere tra il momento privato, vivere la fede come un momento privato, e appunto invece la propria attività. Se il libero arbitrio è al centro appunto della sua idea dell'essere umano, è evidente quindi che il rapporto col potere dei personaggi di Tolkien, dei personaggi positivi, è un rapporto conflittuale, contraddittorio. Vale a dire che i buoni, tra virgolette, insomma, per capirci, ecco, i buoni nelle sue storie, gli eroi positivi, non accettano mai il potere con leggerezza, ma solo come una triste necessità della storia, una necessità contingente. E credo che fosse questa, in un certo senso, la sua visione. E quindi anche in questo, come dire, probabilmente la sua grande devozione per la Chiesa Cattolica appunto si trovasse una giustificazione, no? Evidentemente. Però appunto lui dice: nemmeno ai santi si addice il potere. E quindi nei suoi personaggi noi vediamo precisamente questo. Chi crede nel potere, chi si affida al potere, in realtà fallisce. In realtà fa una brutta fine, viene facilmente corrotto dal potere. E questa è un'idea molto moderna, è il caso di dirlo, molto figlia del Novecento, del secolo che lui ha vissuto, il secolo delle dittature, il secolo di due guerre mondiali, una delle quali lui aveva combattuto, il secolo in cui, come dire, si era assistito allo spettacolo di grandi masse di esseri umani in qualche modo annichilite davanti alla volontà, no, di un singolo capo, appunto, e non ci sono dubbi che appunto la sua opera contenga un elemento di grande critica rispetto a questo aspetto, che è un aspetto del suo tempo, però difficilmente troveremo, diciamo, in un autore medievale o antico questo tipo di quest'idea, l'idea che il potere corrompe, e tanto più è il potere tanto più ti corrompe, quindi devi starci attento in realtà al potere, perché in realtà la salvezza poi appunto è un fatto individuale, cioè devi capirlo tu in coscienza, quello che devi fare. Ed è così per i suoi personaggi positivi, per quelli che ce la fanno, diciamo, riescono a fare la scelta giusta. Non scelgono mai affidandosi a un'autorità, scelgono sempre in un momento della storia, della trama, in cui si trovano da soli con se stessi, letteralmente. È così per Bilbo, è così per Frodo, i due grandi, diciamo, protagonisti dei due romanzi più famosi, è così per Sam Gamgee, l'eroe, di cui magari parleremo tra poco, del romanzo Il Signore degli Anelli. L'eroe principale, senza dubbio, l'eroe a tutto tondo, anche se all'inizio non si direbbe. È così per Aragorn, figura, diciamo, di un cavaliere regale molto dolente e dubbioso, che alla fine accetterà di prendere il potere su di sé, ma con molta prudenza e solo dopo un percorso estremamente travagliato, nel quale avrà sempre appunto l'incertezza e il dubbio di come e quando prendere il potere e cosa farsene del potere. Perfino quando Aragorn diventa un capo militare, perché deve farlo, perché c'è un compito militare da portare avanti, che è quello di affrontare le schiere di Sauron, dice: mi segua solo chi vuole seguirmi, io non ordino a nessuno di seguirmi. Cioè, quindi è prudente davvero fino all'ultimo, e anche nel frangente di maggiore emergenza comunque chiede che sia una scelta fatta in coscienza dal singolo, quella di rischiare la pelle, no? E qui vediamo, secondo me, un autore che invece aveva vissuto l'epoca della grande propaganda, la propaganda per portare la gente in guerra, appunto, no? L'epoca del grande condizionamento mentale, ideologico, politico, eccetera. Dunque la scelta è una scelta del singolo, appunto, e può essere, e a volte deve essere addirittura, una scelta di disobbedienza all'autorità e al potere. Ci sono alcuni momenti, ad esempio nella trama del Signore degli Anelli, parlo del Signore degli Anelli perché è il romanzo più famoso, che forse più persone hanno letto, di Tolkien. Ci sono alcuni momenti, alcuni atti individuali, singolari, di disobbedienza che sono fondamentali per far, come dire, realizzare il piano provvidenziale, no? Che è un altro elemento fortemente cattolico presente nella vicenda, in questo caso del Signore degli Anelli. C'è un piano provvidenziale che ovviamente i personaggi non possono conoscere, e questo si realizza appunto attraverso una catena di atti di disobbedienza. La disobbedienza, ad esempio, di Eowyn, la donna che sceglie di vestire panni da guerriero e recarsi in battaglia con gli uomini, andando contro e disobbedendo all'autorità patriarcale del re Theoden, del fratello Eomer, dello stesso Aragorn. Quindi clandestinamente si aggrega all'esercito degli uomini. La disobbedienza, insieme a lei, del piccolo hobbit Merry, anche lui destinato a rimanere a casa, a rimanere nella reggia, perché? Perché è un mezz'uomo, non può cavalcare, no? Non può combattere secondo l'autorità. Questi due personaggi sono quelli che, grazie alla disobbedienza, si trovano poi nel posto giusto, al momento giusto, per affrontare e uccidere il capo dei Nazgûl, il capo dell'esercito avversario, quindi ottengono un risultato importantissimo nell'economia di quella battaglia, di quel conflitto. La disobbedienza di Eomer, il maresciallo del Mark, uno dei guerrieri di Rohan, che a un certo punto si trova a catturare, a fare prigionieri Aragorn, il nano Gimli, l'elfo Legolas, e dovrebbe, secondo le leggi, i dettami del suo re, consegnarli, portarli alla reggia, appunto. E Aragorn gli dice: sei sicuro che è la cosa giusta? Pensaci, perché appunto c'è una scelta che ognuno di noi deve fare, e aggiunge che scegliere tra il bene e il male è dovere di ciascuno di noi, dovunque, comunque, a prescindere dalle circostanze, è una cosa che dobbiamo fare, dice, tanto nel Bosco d'Oro quanto nella casa privata. Questo riconoscimento è necessario, ma è un riconoscimento appunto che devi fare tu. Non puoi limitarti a dire: questi sono gli ordini che ho ricevuto. Anche qui io ci leggo una grande critica e riflessione a una delle frasi più drammatiche che sono state pronunciate nel Novecento, e che ha definito più o meno la linea difensiva dei grandi gerarchi nazisti al processo di Norimberga. Eseguivamo gli ordini, eravamo soldati, no? E quindi anche qui rileggo appunto invece Aragorn che dice: io non vi ordino di seguirmi, dovete venire perché siete convinti, appunto. È un atto di disobbedienza quello della sentinella Beregond, guardia della cittadella, e dell'altro hobbit Pipino, di fronte alla follia del sovrintendente di Gondor che decide di bruciare in una pira insieme al figlio Faramir che è ferito. Loro disobbediscono, non solo Beregond affronta i propri stessi commilitoni, ma vanno a chiamare Gandalf per risolvere la situazione, appunto. È una disobbedienza quella di un personaggio, se vogliamo, ultra secondario, che è un guerriero di Rohan che si chiama Ama, che dovrebbe requisire tutte le armi ai viandanti, a Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, prima di ammettergli alla presenza di Re Theoden, e però concede a Gandalf di tenere il bastone. Questo sarà fondamentale poi perché Gandalf possa fare quello che fa, possa portare in qualche modo appunto il proprio potere dentro la reggia e liberare Theoden. E via dicendo, insomma, c'è veramente una lunga catena di disobbedienza. E a un certo punto questo diritto di disobbedienza viene enunciato da Gandalf stesso di fronte appunto alla follia di Denethor, che dice, che ordina ai suoi servitori, in qualche modo il rompete le righe, si salvi chi può, non serve più a niente difendersi, non serve più a niente lottare, tutto è perduto. Gandalf dice: sono l'orgoglio e la disperazione che ti fanno parlare. E Denethor controbatte, dice: ma io sono il sovrintendente di Gondor, non ho il diritto di dare ordini ai miei uomini, io sono l'autorità, no? E Gandalf dice: sì, hai il diritto di dare ordini ai tuoi uomini, ma loro hanno il diritto di disobbedire ai tuoi ordini se significano infamia, se significano disgrazia, no? Anche questa è un'idea molto moderna, io credo, e che nasce proprio, tra l'altro, in un contesto che è quello inglese, insomma, il paese che è stato teatro di ben due rivoluzioni contro il tentativo di instaurare l'assolutismo monarchico nel XVII secolo. Per non dimenticare che alla fine del romanzo di cui sto parlando, diciamo l'atto conclusivo, l'atto finale della Guerra dell'Anello, non è più un atto di disobbedienza individuale, come sono stati quelli che ho citato finora, ma è un atto di disobbedienza collettiva, cioè un'insurrezione di popolo. Gli hobbit reagiscono e insorgono contro appunto il potere tirannico instaurato dallo stregone Saruman nella contea, e lo spodestano, appunto, lo cacciano, lui e i suoi sgherri e i suoi scherani. Quando Aragorn accetta il potere, sale al trono che gli spetta di diritto, dopo un percorso, come dicevo, piuttosto travagliato, molto zigzagante, ecco, e che però gli serve evidentemente per mettersi alla prova, no? Instaura un curioso modello di monarchia. Qualcuno l'ha definita appunto una monarchia anarchica, è una contraddizione in termini evidentemente, ma serve per descrivere che cosa? Il fatto che il primo atto che compie questo nuovo re è rendere la libertà a tutti, cioè invece di instaurare un dominio, di chiedere in qualche modo, come dire, il vassallaggio, ecco, da parte dei popoli liberati, lui restituisce a ciascuno la libertà, inclusi quei popoli che hanno servito Sauron, che sono stati dall'altra parte. Se tornate alle vostre terre, siete liberi. E in particolare per gli hobbit ha un occhio di riguardo, al punto che promulga un editto nel quale si proibisce agli uomini, alla gente alta, di entrare nella contea, incluso quindi lui stesso, se stesso, il monarca stesso non può entrare quindi pone un limite alla sua stessa, al suo stesso potere, tant'è che quando poi deciderà di andare a trovare in qualche modo i suoi vecchi amici, si fermerà sul confine della contea, non varcherà il confine della contea. Quindi è effettivamente una curiosa monarchia, fortemente antistatale, perché poi il punto cruciale è questo, io credo. L'avversità che Tolkien provava e che emerge con una certa evidenza, appunto, dalle sue storie, è contro, diciamo, nei confronti dello Stato moderno, visto come un potere, appunto, impositivo, un potere che pretende di organizzare, burocratizzare, pianificare la vita degli individui. E questa cosa, appunto, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una persona che aveva vissuto l'epoca della massima statalizzazione, l'epoca degli stati etici, degli stati ideologici, eccetera, i cosiddetti regimi totalitari, ecco, per usare un'espressione insomma, un po' generica, se vogliamo, per capirci, e quindi lui andava alla radice di tutto questo, criticava la radice di tutto questo. E se noi osserviamo da vicino, ad esempio, appunto la rivolta degli Hobbit nei confronti del potere di Saruman, ci rendiamo conto che è la rivolta contro un potere moderno, appunto, non un potere antico, ma un potere che ha le forme e le fattezze dello stato moderno. Quindi un potere che ha moltiplicato le leggi, moltiplicato i balzelli, moltiplicato il controllo poliziesco, che pretende di pianificare l'economia, eccetera, insomma di regolare, disciplinare la vita delle persone. E questa avversità appunto si percepisce molto forte nell'opera di Tolkien e in tutta la vicenda del Signore degli Anelli in particolare. Non c'è, questo è l'altro elemento su cui voglio ritornare, quindi un principio d'autorità a cui rifarsi. Cioè non solo non è possibile dire ho obbedito agli ordini, non basta, non è una cosa che ti può salvare, appunto, dal punto di vista etico, ma non c'è letteralmente un'autorità a cui raccomandarsi. Il creatore, nell'epoca, diciamo, nell'epoca in cui i romanzi di Tolkien sono ambientati, in particolare con l'Hobbit e il Signore degli Anelli, il creatore che sta all'origine della cosmogonia dell'universo immaginario creato da Tolkien è lontano, lui stesso lo dice in una lettera, estremamente lontano, comunque percepito come estremamente lontano. Le essenze angeliche, i Valar stessi, si sono ormai allontanati, disinteressati delle sorti della Terra di Mezzo. Appunto, sta per cominciare l'epoca l'era degli uomini, la quarta era, che è un'era ormai secolarizzata, diciamo così. Anche gli elfi se ne andranno, che sono il popolo che più di tutti conserva, diciamo, la luce originaria, anche loro se ne andranno. Quindi siamo alle soglie, diciamo, dell'inizio del tempo storico vero e proprio, sempre ovviamente nella sua creazione di mondo immaginaria, e appunto quindi non esiste un principio d'autorità superiore a cui i suoi eroi possano appellarsi, e devono decidere, ma Tolkien è convinto, questa è la sua grande convinzione, appunto espressa, come dicevo, da Aragorn, che il bene e il male siano fondamentalmente delle invarianti, siano dei principi invarianti. Cioè lui dice: non sono il bene e il male una cosa diversa per gli elfi, per gli uomini, per i nani, eccetera. Cioè assolutamente fiducioso e confida assolutamente nel fatto che sia possibile un riconoscimento trasversale, diciamo così, attraverso le epoche, attraverso i contesti. E anche questo evidentemente è un pensiero che ha una matrice religiosa, appunto. Ma allora perché non c'è questa autorità? No? Quello che gli imputavano i suoi amici, i commentatori cattolici, no? Manca qualcosa. Io sono convinto che questa assenza abbia una ragione molto, molto forte, legata appunto al fatto che Tolkien, pur raccontando di un contesto, di un mondo, di un'era immaginaria, in realtà stesse raccontando la condizione dell'uomo contemporaneo, dell'essere umano contemporaneo, per come lui l'aveva sperimentata. Quindi, ripeto, parliamo di un reduce della Somme, di un uomo che aveva avuto i figli maggiori arruolati nella Seconda Guerra Mondiale, insomma, che aveva visto l'avvento del nazismo, i regimi comunisti nell'est Europa, eccetera. Insomma, era uno che il Novecento l'aveva preso dritto per dritto, ecco, l'aveva vissuto in pieno, e quindi era consapevole di stare vivendo in un'epoca post-cristiana. Uso questo termine prendendolo a prestito da uno dei più grandi studiosi di Tolkien, un suo allievo anche, Tom Shippey, che appunto fa questa riflessione, che io mi sento di condividere pienamente. Gli esseri umani, gli eroi appunto di Tolkien, sono dei pagani virtuosi. Che cosa significa? Significa che appunto, pur in assenza di una verità rivelata, pur in assenza di una religione strutturata, di una via, diciamo, indicata in maniera netta, conservano o provano comunque a conservare nella terra desolata, ecco, della contemporaneità, certi valori, certi principi, li coltivano in se stessi e provano a metterli in pratica. E questo è un grande atto di fede, se vogliamo, è una grande affermazione di fede da parte di Tolkien, cioè l'idea che forse appunto nella mondo contemporaneo, ormai completamente secolarizzato e post-cristiano, appunto ci fosse comunque la possibilità di mantenere vivi certi valori, certe virtù, una certa concezione dell'essere umano, insomma, che non tutto fosse perduto, nonostante appunto l'epoca eroica del cristianesimo fosse ormai trascorsa da un pezzo, e quindi l'epoca delle religioni, fosse delle grandi religioni, fosse ormai in qualche modo superata. Ma appunto, essendo un credente, accettava il mysterium iniquitatis, per dirlo insomma con San Paolo, cioè il fatto che tanto più il male si dispiega nel mondo, tanto più deve essere la forza del credente di resistere al male, appunto. Ma poi è un mistero, certo non sarò io quello che ha la pretesa di spiegarlo, non sono un teologo, però appunto è uno dei principi cardine con cui San Paolo in qualche modo spiega il decadimento storico, ecco, chiamiamolo così. E Tolkien era convinto, era un pessimista storico, era convinto che la storia fosse storia della caduta, fosse una lenta e lunga sconfitta, appunto. Non di meno, la sua idea, la sua concezione di una provvidenza è estremamente attiva e partecipata. Qui, ad esempio, io vedo una differenza, ad esempio, con un altro grande autore romanziere cattolico, in questo caso italiano, come Alessandro Manzoni, nel quale trovo un'idea della provvidenza più vissuta in maniera più passiva, no? Facciamo un confronto, diciamo, tra due personaggi che da un punto di vista narratologico nei due romanzi Promessi Sposi e Il Signore degli Anelli occupano la stessa casella, passatemi il termine, cioè fra Cristoforo e Gandalf, okay? il vecchio mentore, no? Dell'eroe o degli eroi, colui che detiene una sapienza, una saggezza. Ebbene, fra Cristoforo, in buona sostanza, non fornisce agli eroi il messaggio che invece fornisce Gandalf ai suoi protetti, diciamo così. In buona sostanza gli dice: state buoni, aspettate, no? C'è un piano provvidenziale, bisogna resistere, bisogna tenere duro, no? è simile, certo, a quello che dice Gandalf, ma Gandalf dice qualcosa di più. Dice: combatti fino allo stremo delle forze, anche se tutto sembra perduto, combatti, perché la speranza non muore mai.
È proprio in quel momento
che... è proprio in quel momento che si vede, anche se la definisce per i suoi eroi, appunto, privi di una religione, di una verità rivelata, una speranza senza garanzie. Non c'è una promessa di redenzione per gli eroi di Gandalf, appunto, e ancor più quindi deve essere forte e radicato questo principio di speranza, perché in qualche modo senza un premio, ecco. C'è un personaggio, in effetti, Aragorn, che in punto di morte dà un'apertura in qualche modo vagamente ultraterrena, un messaggio che lascia alla moglie, in punto di morte, quando dice: c'è qualcosa in più dei ricordi, ecco, c'è un riferimento a una dimensione ulteriore della vita, ma è praticamente l'unico o uno dei pochissimi riferimenti in questo senso in migliaia di pagine, ecco, dell'opera di Tolkien. E quindi, ecco, anche il piano, anche l'azione della provvidenza, io la trovo particolarmente originale nella sua, o particolare comunque nella sua opera, così come trovo estremamente interessante, appunto, la sua concezione del potere, la critica all'idea del principio del capo, una grande critica al principio del capo, ma non mi meraviglia, ripeto, perché l'aveva visto in atto, appunto, un certo culto del leader, appunto, l'identificazione col capo, col Führer, eccetera, e perché, questa è una cosa che non bisogna dimenticare, era un grande studioso, accademico, grande studioso di letteratura medievale, in particolare di miti e poemi germanici, leggende, folklore, eccetera. E aveva assistito anche, proprio nel corso degli anni 30, al riuso di tutto quel materiale tradizionale, di quella tradizione letteraria, da parte, appunto, dei nazisti in Germania, si era in qualche modo reso conto, appunto, del fatto che quell'ideologia, l'ideologia eroica, l'ideologia, appunto, del capo guerriero, eccetera, era un'arma a doppio taglio. Ne era talmente convinto che nella sua opera di accademico va a cercare nei poemi oggetto del suo studio una critica implicita, velata, o che dir si voglia, va a sviscerarla, a tirarla fuori, perché vuole attribuirla agli stessi poeti, autori dei poemi che lui studiava, cioè vuole trovarla fin dall'origine, in qualche modo, questo elemento critico, questa messa in guardia, in qualche modo, rispetto alla figura, appunto, del grande guerriero, del capo, eccetera. In buona sostanza, quindi, io credo che in realtà questa sua visione, che ho adesso accennato in qualche modo a grandi linee, sia una delle radici, dei motivi, diciamo, del fatto che questo autore non è tramontato, cioè il fatto che abbia, appunto, in qualche modo messo da parte, come dicevo, qualunque intento proselitistico, in favore del tentativo di raccontare la condizione umana contemporanea, in realtà assai più, diciamo, che quella antica o medievale, anche se l'ambientazione delle sue storie potrà avere un inganno in questo senso, per chi vuole essere tratto in inganno, farsi trarre in inganno, perché in realtà io credo che, insomma, una lettura un po' approfondita, questi elementi emergano, ecco, in maniera abbastanza evidente, e credo quindi anche che questo possa spiegare perché, appunto, non sia in alcun modo necessario professare la stessa fede o confessione religiosa di Tolkien per poter apprezzare un autore che è diventato ormai a tutti gli effetti un classico del Novecento. Mi fermo qui per ora.
Ti vorrei chiedere una cosa.
Signore degli Anelli, che nessun avvenimento avviene grazie ad un singolo personaggio, ma è sempre un insieme di più azioni che comportano il raggiungimento di un fine. Non è la lotta tra il bene e il male, perché lo dice sempre, il male è una cosa che esisterà sempre. Dici qualcosa?
Allora, innanzitutto la concezione, la rappresentazione, il racconto del male che noi leggiamo nelle opere di Tolkien è molto interessante perché ambigua. Su questo lui sarebbe stato in profondo disaccordo col sottoscritto in una lettera a chi gli faceva questa obiezione: guarda che la tua visione del male è un po' ballerina, e poi adesso dirò in che termini. Lui molto nettamente dice: ma guardate, io sono cattolico, per me il male assoluto non esiste. Esiste il bene, esiste un solo principio e poi c'è l'assenza di bene, insomma il male è l'assenza di bene, quindi è un riflesso negativo in qualche modo, non ha una sua essenza il male, se no sarei un manicheo, sarei dualista, no? È un principio goetziano questo, il fatto che appunto il male è privatio boni. Ebbene, è vero però che nella sua letteratura, se noi andiamo a vedere come lui ci racconta il male, dice non c'è un elemento di ambiguità. Secondo me è un elemento che arricchisce dal punto di vista letterario la sua opera, proprio perché c'è questo margine di interpretazione che è affascinante. Tu non potrai mai dire davvero se il male agisce con la propria intenzione e volontà o se è semplicemente decadimento dal bene, corruzione, diciamo, allontanamento dalla luce originaria. Penso che siamo quasi tutti d'accordo sul fatto che, ad esempio, l'anello, l'unico anello che troviamo spesso, insomma, su manifestini, copertine, manifesti dei film, eccetera, il famoso unico anello abbia una propria volontà, o perlomeno sembri avere una propria volontà. Nelle pagine di Tolkien ci viene proprio detto chiaramente: l'anello vuole tornare dal suo padrone, l'anello è volontariamente caduto di tasca al tal personaggio, si è infilato al dito del tal altro personaggio, come se davvero avesse una sua volontà, appunto. È chiaro che io posso dare una lettura duplice di questa cosa, posso dire il male ha una sua volontà, quindi siamo quasi in un ambito dualistico, e a un certo punto addirittura in un episodio particolare c'è un personaggio che parla di due poteri, no? Oppure posso dare un'altra lettura, posso dire no, in realtà è il tuo inconscio che agisce in qualche modo, sei tu che ti stai infilando l'anello al dito, sei tu in qualche modo che attribuisci all'anello una volontà, no? C'è una scena molto chiara, diciamo, per esemplificare questo. Se ricorderete, per chi ha letto il romanzo, forse anche solo visto il film, nella scena del Consiglio di Elrond, quando i rappresentanti dei vari popoli liberi devono decidere cosa fare dell'anello, soprattutto chi lo porterà, a un certo punto Frodo si offre volontario per portarlo, no? Lì Tolkien è molto bravo dal punto di vista letterario, perché c'è una sorta di non detto, c'è una sospensione della narrazione, che è una tecnica narrativa che, se usata bene, appunto è molto efficace. Cioè si dice che a un certo punto Frodo si sente un po' come trascinato, sente come di essere sopraffatto, e non è chiaro se in quel momento l'anello che lui ha portato fino lì sta già esercitando un potere attrattivo nei suoi confronti, quindi il processo di corruzione è cominciato, o se invece non c'è uno slancio altruistico il suo, no? Non è detto, in realtà non lo chiarirai mai questo, come appunto in realtà non puoi chiarire, rimanendo esclusivamente sul piano letterario, quale sia davvero la concezione, la natura, diciamo, del male, perché nel romanzo sappiamo qual era quella di Tolkien, perché ce lo dice lui, evidentemente. Quindi c'è questo, e poi c'è l'elemento della catena, come dici tu, di tante azioni che producono il risultato finale, non ci sono dubbi su questo. A un certo punto Gandalf lo teorizza quasi, lo esemplifica. Quando a un certo punto Frodo sentendo tutta la storia pregressa, dice: vabbè, ma insomma, bisognerà ammazzarlo, no? Quanti guai ci saremmo evitati. E Gandalf lo redarguisce, gli dice: innanzitutto non tocca a te giudicare chi merita la vita e chi merita la morte, primo. Secondo, perché Gollum ha ancora un ruolo in questa vicenda? Perché è stato graziato dalla pietà di Bilbo. Quando Bilbo ce l'ha avuto in punta di spada, e sarebbe per lui stato molto più semplice scannarlo, lo ha graziato. Questo elemento di pietà è quello che ha messo al riparo Bilbo dalla corruzione dell'anello. Se no, avendo conservato l'anello per 60 anni, probabilmente si sarebbe corrotto molto più rapidamente. Invece c'è del buono nelle persone, su questo Tolkien è assolutamente fiducioso, evidentemente, c'è del buono nelle persone che gioca, questa bontà gioca un ruolo nella storia. E quindi la sua visione dell'uomo è una visione assolutamente positiva, assolutamente luminosa, mi viene da dire, nonostante sia consapevole e lo dicano i suoi personaggi che gli uomini sono volubili. L'inizio dell'era degli uomini, l'assenza degli elfi che in qualche modo hanno fatto spesso da argine, eccetera, è l'inizio di grandi difficoltà, no? di un tempo, appunto, come dicevo, storico secolarizzato. E però è una sfida che va accettata, non va rifiutata questa, perché c'è del buono negli esseri umani ed è su quello che noi dobbiamo scommettere, appunto.
In qualche maniera, quando alla fine l'anello viene distrutto, è un po' un'allegoria del rifiuto della garanzia del potere.
È un rifiuto della scelta. C'è una costruzione lessicale molto curiosa in quella scena, quando Frodo arriva proprio sul ciglio della voragine, deve buttarlo, non ce la fa. In quel momento l'anello ha sopravvento, no? Lo conquista definitivamente. Lui dice: io scelgo di non fare, ok? Cioè è una sorta di non scelta la sua, che serve appunto a esemplificare questo fatto: l'abdicazione di quella scelta in coscienza che dicevo tra bene e male, che invece è un imperativo per tutti, questo. Perché da lì passa la salvezza, non solo quella individuale. Evidentemente, come dicevo, era un cattolico, quindi per lui la salvezza era per opere, era l'agire nella storia che determinava la salvezza, ma il piano provvidenziale anche si manifesta attraverso questa scelta, appunto. Quindi è chiaro che anche qui ci troviamo di fronte a una concezione, una visione piuttosto complessa, non facilmente, come dire, sviscerabile nemmeno. Frodo è un personaggio tragico, è un personaggio che alla fine non riesce a tornare indietro, passa al confine in qualche modo, viene graziato, sì, alla fine lo portano via gli elfi, gli fanno la grazia di portarlo con loro nelle terre beate, ma non è un vero e proprio eroe, appunto, perché non riesce a tornare indietro, non riesce a riportare indietro la vita dalla morte, dalla missione, ecco, ci riesce sempre.
E appunto, stavo per dirla, se l'unico
che ha... Ma pensiamoci un attimo.
Cioè, è uno che ha una concezione molto precisa del suo ruolo.
È uno che ha senza dubbio una concezione molto precisa del suo ruolo, ma soprattutto è uno che sul quale l'anello, il potere, appunto, non riesce a fare presa. C'è un momento in cui lui si trova in possesso dell'anello, pensa che Frodo sia morto, si trova morto, cioè si trova da solo e abbandonato praticamente.
La situazione,
la missione sembra proprio su loro di fallire. L'anello prova a concupirlo, più o meno adottando, diciamo, la stessa visione, la stessa bramosia che aveva colto Boromir quando aveva cercato di togliere l'anello a Frodo, cioè immaginarsi un grande goliardo, no? A capo di grandi schiere di uomini, che senso immagina che si potrei essere l'eroe dell'era, no? Potrei essere quello che risolve tutto, no? Ma rifiuta questa visione, la rifiuta, dice no, io perché sono qui? Io sono qui in realtà perché porto con me il ricordo del bene che ho ricevuto nella mia vita. Lui pensa sempre alla contea, pensa al suo giardino, pensa alla donna che ama.
E ai doni di Galadriel.
Cioè, lui è uno che porterà indietro i doni di Galadriel, appunto, che farà rinascere la contea. Lui è il vero eroe perché compie il viaggio di ritorno propriamente. E c'è una firma, no? La battuta finale con cui si conclude il Signore degli Anelli è I'm back, io sono tornato, e la dice Sam, appunto. Ma chi è Sam? Se lo guardiamo un attimo da fuori, senza, adesso siamo entrati un po', diciamo, nella sua psicologia, ma se lo guardiamo da fuori è un giardiniere. È un giardiniere, viene dai, diciamo, dagli strati più bassi, ecco, della società, da una famiglia semi-analfabeta, e però c'ha una forza d'animo e una capacità, appunto, di resistenza che difficilmente trovi nei grandi guerrieri, nei grandi personaggi. Pensiamo solo una cosa, pensate come reagisce Gandalf quando Frodo gli offre l'anello, o anche Galadriel. I grandi, no? I capi, quelli che potrebbero esercitare un grande potere con l'anello, lo stesso Aragorn, certo, no, non ci provare nemmeno a darmelo, non mi tentare, perché, dice Gandalf, io ho un compito talmente pesante e ingrato da portare avanti che la tentazione di usarlo sarebbe fortissima.
E quindi
la scorciatoia per il bene, l'idea di usare questo strumento di potere, di imposizione, di dominio per ottenere il bene, sarebbe fortissima, e in questo modo farei il male, no? Non c'è strada più rapida per l'inferno che, no? La strada per l'inferno è la stricata, no? Di buone intenzioni. Ecco, cioè, pensare che esista questa scorciatoia per il bene, in qualche modo, appunto, che non passa per l'animo delle persone, no? Per le coscienze delle persone, ma passa per l'imposizione sulle persone, e anche qui c'è un grande riflesso della storia del Novecento, evidentemente. Pensare, no? Che vada conculcato il bene significa fare il male, semplicemente. Significa trasformarsi nella propria nemesi, in qualche modo. Gandalf lo dice proprio in maniera cristallina, e in una lettera Tolkien riprende questo discorso di Gandalf dicendo: se Gandalf avesse accettato l'anello sarebbe diventato peggio di Sauron. Dice proprio così, e non te lo aspetti oggettivamente da Gandalf, te lo vedi invece come uno che ti sbroglia sempre le situazioni, no?
Beh, però per esempio, certo, abbiamo un esempio in Saruman, no?
Questo, certo, che è una sorta di alter ego di Gandalf, esattamente,
e invece viene corrotto completamente da... Neanche, senza neanche averlo toccato, solo dal concetto,
solo dall'idea, esattamente. E Saruman è proprio questo, cioè lui accetta l'idea della scorciatoia. C'è il discorso che fa Saruman è il discorso del politico opportunista.
Ci vedo un po' Mussolini quando disse: abbiamo bisogno di 10.000 morti per...
Ci puoi vedere, guarda, credo che è l'imbarazzo della scelta, se vuoi scegliere sbagliati i leader del Novecento e forse anche precedenti.
successivi,
esattamente. Per questo dico, è un pezzo di grande letteratura, secondo me, perché è un discorso universale, cioè è una mentalità, è un'idea. Qual è l'idea? Cavalcare l'onda, seguire la storia, pensare di essere più furbi della storia, no? Dice: qual è il potere emergente adesso? Mordor, Sauron. Quindi noi alleiamoci con lui, mantenendo i nostri scopi, caro Gandalf, sia ben chiaro, perché noi dobbiamo fare il bene, dobbiamo assolutamente fare il bene. Qual è, cosa vogliamo? Noi vogliamo l'ordine, la conoscenza, la sapienza, eccetera, eccetera. I nostri obiettivi saranno comunque quelli. Però per ottenerli in questo frangente non facciamoci schiacciare, non combattiamo una battaglia persa. Seguiamo l'onda, appunto, cerchiamo di essere più furbi, no? Quella è appunto la strada che Gandalf dice no, ma quella è la via per l'inferno, appunto.
È stato un po' un precursore di quello che ha detto: adottare le stesse tecniche di lotta del tuo nemico ti rende indistinguibile da lui.
Sì, e questo è questa, però attenzione, perché Tolkien non è semplicistico in questo, attenzione, perché è uno che le armi le ha impugnate nella sua vita. e le ha impugnate, sia ben chiaro, da volontario, ok? Quindi io mi immagino un cristiano cattolico che si arruola volontario, cioè per andare ad ammazzare altri esseri umani.
Sarebbe la prima volta che i cristiani cattolici ammazzano.
Ah no, assolutamente. Cioè, per questo uno dei 10 comandamenti è non uccidere.
È stata una lettura esclusivamente in senso religioso, anzi cattolico addirittura, dell'opera di Tolkien. Se questa è una sua interpretazione, probabilmente lei è molto cattolico, perché
a quanto mi spiace deludere, ma io sono un ateo razionalista.
Non si sentono in effetti. Tra l'altro, fra le influenze culturali di Tolkien ci sono anche le figure, quelle che chiamano le saghe nordiche. C'è tutto un mondo che sfugge completamente al cristianesimo e al cattolicesimo, cosa peraltro evidente in maniera plateale tutta la sua opera, anzi nell'Hobbit e nel Signore degli Anelli, perché in altre cose non scusate la voce, ma purtroppo viene un attimo l'emozione. E quindi e ci sono dei contenuti che sono assolutamente religiosi, ad esempio la magia. C'è un mondo che vive sulla magia e che fonda il potere, non come arbitrio, ma lo fonda ad esempio, per utilizzare un concetto weberiano, sulla tradizione. Aragorn accetta di diventare re in nome della tradizione. E quindi, no, voglio dire, mi sembra una lettura molto parziale la sua, quella che sta dando di Tolkien. E soprattutto centrata su una visione cristiana e cattolica che secondo me invece è molto più debole, perlomeno.
Oppure anticristiana, cioè. Evidentemente l'anticristiano è cristiano in sé, forse, no? Per cui Tolkien è molto di più, forse, no? È uno che ha raccolto tutta una serie di miti, di tradizioni che nulla hanno a che vedere col cristianesimo.
Cioè, la lotta
per cui porre la questione in termini di
cristiano e cristiano, secondo me non c'è la lotta
per la questione. È riduttivo.
Ce n'è tanta.
Non direi. Posso? Fatto salvo che ogni lettura è evidentemente parziale, questo è fuori di dubbio, non è altrettanto fuori di dubbio che la base di partenza, lo studio di Tolkien, parte proprio da miti, leggende, folklore pagano, non ci sono dubbi su questo.
Che è religione, cioè il paganesimo. È
religione,
è religione
diversa dalla religione. Lui non era uno storico delle religioni, attenzione, no, siccome spesso si fa di Tolkien un filosofo, un teologo, uno studioso delle religioni, no, lui studiava letteratura, okay? Quindi era uno studioso di poemi, okay? E era assolutamente affascinato e, oserei dire, innamorato del mondo antico germanico, per esempio. Ho permesso, infatti, che una delle matrici del suo odio per il regime nazista, oltre l'umanità, voglio dire, evidente, era il fatto che appunto Hitler e il riuso del mito germanico, il neopaganesimo nazista, in qualche modo avesse rovinato la sua materia di studio, alla quale lui teneva tantissimo. E dice, infatti, a un certo punto, oggi a 49 anni, sarei un soldato migliore contro Hitler di quanto non lo sono stato a 22 contro il Kaiser. Quindi c'è assolutamente una affezione per quella materia. Dirò di più, quando Tolkien riscrive i poemi, le leggende, le storie di quella tradizione pagana, lo fa con l'intento di liberarle dalle riletture cristiane. Faccio degli esempi per capirci. Mi riferisco a del materiale che è stato pubblicato postumo e in anni relativamente recenti, okay? Quindi è una sorta di Tolkien 2.0 che abbiamo conosciuto in epoca relativamente recente, come dicevo. Lui prova a riscrivere a un certo punto la leggenda di Artù, è stata ripubblicata qualche anno fa, appunto, The Fall of Arthur, la caduta di Artù, e se andate a leggere questa sua riscrittura, è una riscrittura in cui lui elimina, toglie proprio di mezzo tutta la sovrastruttura cristiana, la stratificazione simbolica cristiana che questa saga aveva accumulato nel corso del Medioevo, tardo Medioevo soprattutto, no? Non c'è il Graal, per esempio, tutto quel discorso non c'è. Se vedete l'Artù di Tolkien è un Artù che sembra effettivamente un re germanico a tutti gli effetti, che fa la guerra, sì, va bene, fa la guerra ai sassoni che sono pagani, ma quella è una parte assolutamente secondaria del poema. E lo dice chiaramente, dice quello che io non sopportavo, dice in una lettera questo, quello che io non sopportavo, il motivo che mi ha impedito di innamorarmi del ciclo arturiano è questo sovraccarico cristiano, appunto, perché la massima, la cosa che lui non sopportava era appunto questo, fare religione attraverso la letteratura, okay? E infatti io sono convinto che lui non faccia religione attraverso la letteratura. Vorrei essere molto chiaro, se avete fatto bene a sollevare questa obiezione, perché è giusto chiarirlo questo punto.
Siamo d'accordo.
Non ha questa intenzione e non lo fa, okay? Ho detto un'altra cosa, ho detto che i suoi valori di riferimento che noi ritroviamo nei suoi eroi positivi hanno quella matrice, ok? Ma non sono sbandierati e non sono iscritti, soprattutto, dentro un discorso religioso. Non lo sono affatto. E ripeto, è una delle cose su cui lui ha insistito di più nella sua vita, perché fa parte proprio della sua poetica, cioè della sua idea di letteratura. Cosa lui imputava, ad esempio, al suo collega Clive Staple Lewis, autore delle Cronache di Narnia, una saga che...
Delle
lettere di Berlicche. Gli imputava due cose. Uno, di fare l'apologeta cristiano alla radio, appunto, cioè di sbandierare la propria religione in maniera così, appunto, di fare l'intellettuale cristiano engagé, no? Ma soprattutto gli imputava un'altra cosa, di aver scritto dei romanzi nei quali la religione era in superficie, l'allegoria religiosa era evidente. C'è un momento in cui il leone Aslan dice a uno dei quattro fratelli persi: io nel tuo mondo ho un altro nome, ok? Potrebbe aver scritto Cristo sulla criniera e siamo lì, ok? Queste cose nella poetica tolkieniana, cioè nell'idea della letteratura, di ciò che la letteratura dovrebbe fare per Tolkien, sono inammissibili, cioè lui non apprezzò mai le Cronache di Narnia per questo motivo. Ma volevo finire il discorso sul paganesimo, perché c'è un'altra sua riscrittura in cui fa lo stesso tipo di lavoro che fa col ciclo arturiano, è la riscrittura del Beowulf, no? Il più famoso poema anglosassone, no? Anche lì lui era ben consapevole del fatto che il Beowulf fosse stato scritto dalla tradizione orale a quella scritta da un monaco cristiano, evidentemente, che aveva mediato in qualche modo, no? Aveva dovuto mediare tra questo grande fascino della cultura pagana precedente e la sua fede. Bene, quando Tolkien va a riscrivere il Beowulf, fa la stessa operazione, toglie di mezzo qualunque tipo di stratificazione, e Beowulf non è nemmeno più, come dire, quell'eroe così positivo che sconfigge i mostri, è un berserker, è un uomo orso, mezzo uomo e mezzo orso, nel senso che è proprio un enfant sauvage, un giovane, un bambino selvaggio che è stato cresciuto dagli orsi, letteralmente lo trovano in una caverna, in una grotta di orsi, ok? Questo per dire quanto forte era in lui questo convincimento che la religione fosse fatto privato e non dovesse entrare nella letteratura. Okay? Quindi io ho dato una lettura, appunto giustamente va chiarita questa cosa, ho dato una lettura alla luce di quella che secondo me è la sua cultura di riferimento, okay? Che però non è una cultura propagandistica. Non è una cultura proselitistica. Io capisco che forse è un po' difficile immaginare un cattolico che abbia questo atteggiamento. Ma ripeto, era un cattolico inglese, però.
Una minoranza.
Era, faceva parte di una minoranza confessionale nel suo paese, in qualche modo, ok? In cui la religione di Stato è un'altra. La confessione di Stato comunque era un'altra, appunto. Ed è per questo che ho dato molta importanza all'inizio a questa distinzione che lui fa sulla figura di Galadriel, perché secondo me è la chiave tutta lì. Cioè, io posso avere messo al centro di, della mia storia alcune figure femminili, no? Che possono essermi state ispirate forse dalla mia devozione mariana, ma quei personaggi non sono allegorie di Maria, sono altri personaggi, hanno un loro carattere, una loro vicenda, una loro storia che ha un senso dentro l'economia della mia saga mondo. E Galadriel è una figura di ribelle, molto importante questo, è una figura di donna che si ribella e che cerca l'indipendenza in qualche modo fino all'ultimo, no? Quindi è molto complessa la faccenda, ok? Il rapporto in lui, il rapporto tra paganesimo e cristianesimo non è una cosa risolta, ok? E secondo me è uno degli aspetti che decretano il grande fascino della sua opera, il fatto che lui non abbia mai risolto questa dialettica, ok? Ma questa è un'interpretazione mia, sia chiaro, perché ci sono fior di invece commentatori che sostengono che no, assolutamente l'aveva risolta, ok? Quindi è sempre parziale il punto di vista, questo vorrei che fosse chiaro.
Ma io volevo soltanto aggiungere che in realtà c'è un esempio di religione in Tolkien e c'è proprio un esempio di un rito, no? Di una religione di Stato che diventa. E il caso sintomatico è che in realtà è proprio l'unico esempio negativo, perché in realtà sarebbe il culto di Melkor che si crea nel momento in cui, appunto, insomma, i Numenore Ani arrivano poi a divenire, insomma, molto più presuntuosi di quella che è la loro condizione e a sfidare i Valar. Quindi una critica implicita alla religione c'è anche in questa.
I re numeroneani a un certo punto diventano delle sorte di faraoni, quasi, no? Cioè, quindi assolutamente sì, concordo.
Senti, intanto ti volevo ringraziare perché hai chiarito tantissime cose che parlavano nella mia testa in maniera invece organica e precisa, ed è stato molto istruttivo da questo punto di vista. Tu dici un mondo senza religione, senza culto, diciamo, no? Soprattutto un mondo senza culto, però è vero che poi i personaggi che fanno una grande parte della storia hanno tutti comunque una stirpe divina. Cerco di spiegarmi, cioè Gandalf, Saruman e Sauron, i Balrog sono tutti Maia, che sono una specie di semi-angeli, se mi passi il, diciamo, il termine. Ma anche stesso Galadriel, Elrond, a parte gli elfi, dico, però anche Elrond e lo stesso Aragorn hanno una discendenza di una Maia, insomma, famosa, che è Elian. Quindi, diciamo, loro hanno dentro di sé la divinità in qualche modo, o almeno una sua forma, diciamo, una angelicità, per come l'hai definita tu, perché comunque sono effettivamente Maia, cioè gli ancelli dei Valar, che sono gli angeli, che vengono nel mondo, e io voglio quindi solo capire, poi alla fine questi finiscono, non ci saranno più, no? Cioè, come dici tu, inizia la storia, e quindi diciamo, come si cura il potere poi nel mondo lasciato solo, completamente solo, senza queste presenze che avevano comunque ancora un retaggio divino, tra virgolette, e rimangono invece in realtà solo i poveracci uomini, mezzi nani, che vagano, però sostanzialmente non hanno più né Gandalf come guida, né Sauron come antagonista. Ecco, sono curioso di...
A un certo punto devi crescere. A un certo punto devi andare sulle tue gambe, evidentemente, non c'è sempre qualcuno che ti consiglia cosa è meglio fare. In questo senso voglio ricollegarmi per rispondere a questa domanda, all'altra, l'obiezione che è stata fatta sulla tradizione, no? Aragorn è discendente, diciamo, ha un diritto di sangue, di discendenza, ok, al trono, siamo d'accordo, no, su questo. Ma allo stesso tempo un problema rappresentato dalla discendenza. Lo dice a un certo punto, mi sembra proprio al consiglio di Elrond, lo dica. Dice: io sono l'erede di Isildur, quindi sono il legittimo pretendente al trono di Gondor. Ma Isildur è colui che ha avuto la possibilità di distruggere l'anello e non lo ha fatto. È stato corrotto anche lui, come capiterà a Frodo, proprio a un passo dalla distruzione dell'anello. Vale a dire, appunto, che la discendenza non è un valore in sé. Non è un valore in sé. Devi dimostrarti all'altezza attraverso una serie di prove. Nel caso di Aragorn si tratta proprio di toccare il fondo, perché Aragorn fallisce come guida della compagnia. Spero siamo d'accordo anche su questo. Lui almeno è convinto di fallire, lo dice a un certo punto. Gandalf ha sbagliato a riporre in me la sua fiducia, perché la compagnia si è sfasciata. Quindi la missione ormai è solo nelle mani di Frodo, ok? Quando Frodo decide di andarsene.
E di sempre.
Ma quella scelta la fa Frodo, la fa Aragorn. Arbor rimane indeciso, è un, come dicevo, un eroe dubbioso fino all'ultimo, ma una radice del suo dubbio è proprio questa, che la discendenza non è una garanzia. Anzi, appunto, essere l'erede di Isildur è un peso, perché Isildur è quello che poteva evitare tutto questo e non lo ha fatto. E quindi, che cosa vuol dire questo? Che Aragorn è incerto anche di se stesso. Io lo farei, io lo farò quando sarà il momento. Lui rimane incerto fino all'ultimo, fino a quando non si arriva alle cascate di Ravolos, e lì la compagnia si sfascia, rimane indeciso se andare prima a difendere Minas Tirith, il che vuol dire mantenere in circolazione l'anello, prima di andare a Mordor, o andare direttamente a Mordor. Lui questa decisione non riesce a prenderla. La prende Frodo per tutti, questa decisione. Quindi c'è senza dubbio l'ereditarietà, c'è senza dubbio l'ereditarietà del sangue, la discendenza, eccetera. Non ci sono dubbi che il ritorno del re sia il ritorno del legittimo erede al trono, eccetera, eccetera. Su questo è chiaramente appunto un topos leggendario, evidentemente, ma, ripeto, solo attraverso una serie di prove che sono prove individuali, che, rispetto alle quali la discendenza non è garanzia di nulla.
Quindi, su questo sono completamente d'accordo. E questo mi sembra un po' uno dei lucenti che comunque agiscono su quello contenuto fondamentale che invece secondo me è proprio la lotta del bene contro il male. E in questo stesso contesto anche il potere secondo me nel racconto di Tolkien non c'ha un valore esclusivamente negativo, c'ha anche un valore positivo. È appunto quello il potere, appunto, diciamo, della tradizione, il potere della spada attraverso la quale Aragorn, no, costituisce l'esercito, della spada restaurata, no?
Ah, sì, dici.
Quindi ci sono il potere di Gandalf, ci sono tutta una serie di elementi che danno una valenza positiva al potere, meno male dico io, no? E poi finché appunto questo mondo magico si avvia alla scomparsa, cioè diventa una cosa completamente alternativa alla razionalizzazione delle religioni e del cristianesimo. Infatti gli lascia semplicemente il posto alla fine, scompare la magia e arriva il tempo della razionalità, della razionalizzazione cristiana o insomma, comunque delle religioni. Cioè, io onestamente continuo a vederlo come una narrazione che ha ben poco di cristiano.
Però non ci parla dell'avvento del cristianesimo nel suo.
No, non ce la parla, ma si capisce perché tutta la magia se ne va via Gandalf, vanno via gli elfi, addirittura tutti quelli che hanno avuto il contatto con la magia abbandonano la terra di mezzo. guarda caso, una terra di mezzo, una terra degli uomini.
Due cose. Allora, dobbiamo capire cosa intendiamo per magia, perché forse secondo me su questo non è chiaro. Però prima di cercare di capire questo, è senz'altro vero che nella Terra di Mezzo, nel ciclo della Guerra dell'Anello, eccetera, c'è la possibilità di esercitare un potere positivo. Sì, abbiamo detto che Aragorn a un certo punto diventa re, viene incoronato, e certo il potere di Gandalf è un potere positivo, senza dubbio. Questo potere, però, è un potere che a un certo punto si autonega. Gli elfi se ne vanno, Gandalf se ne va. Il fatto stesso che gli elfi accettino di andarsene, di perdere il potere, la scelta che fa Galadriel, lui dice proprio: perderò i miei poteri, dice Galadriel, e resterò me stessa, resterò Galadriel e me ne vado anch'io, appunto. Quindi c'è il potere positivo, no? Ma è un potere che si sta dissolvendo in favore, come diceva, del potere degli uomini, appunto, che è diverso, però è un potere diverso. Appunto, Aragorn è forse davvero l'ultimo esponente, l'ultimo Dúnedain, appunto, di una stirpe numenoreana. Dopo di lui comincia il tempo storico, non so se arriveranno le religioni razionaliste, ecco, questo non ce lo racconta perlomeno, ecco, Tolkien. Sicuramente sappiamo che perse interesse per quel suo mondo in virtù di questa sparizione, nel senso che provò a scrivere un seguito del Signore degli Anelli, scrisse alcune pagine di questa storia che aveva intitolato La Nuova Ombra, sarebbe stata una... All'inizio, se non ricordo male, il protagonista era proprio il figlio, no? di Aragorn e di Arwen, ma lasciò perdere perché si rese conto molto probabilmente che appunto non... spariti gli elfi, spariti i maghi, angeli, diciamo, sparito tutto questo, quell'elemento di fascino veniva meno. Ecco, se vogliamo, lì si innesta un fantasy diverso, praticato da altri autori. Martin, tanto per dirne uno, ecco, molto più figlio dell'epoca successiva, c'è un fantasy in cui appunto certi elementi vengono meno, ma dobbiamo capire che cosa intendiamo per magia, appunto, nel senso che quello che io vedo in atto nella... cioè io non faccio coincidere il potere positivo con la magia, ecco, non mi sembra che coincida, okay. Nel senso che la magia... cioè, Gandalf è un mago, senza dubbio, e anche se Saruman è un mago, senza dubbio. Ma in che cosa consiste l'essere mago? In realtà consiste nel detenere sapienza, avere una grande conoscenza, risalire molto indietro nel tempo proprio con la conoscenza, quindi conoscere tante cose, e poi nel conoscere, e da questa conoscenza derivare la parola, cioè la formula magica, che però è una formula linguistica, lessicale, è un enunciato performativo, per dirlo con Austin, ok? Spesso Gandalf fa questo, cioè conosce la cosa che va detta, la formula che va detta, appunto. Ma questa appunto è una definizione di magia che potrebbe dare un linguista anche, no? Lo stregone, lo sciamano è colui che sa pronunciare, conosce i nomi delle cose, no? E le sa pronunciare. Gandalf è questo. E sul potere mitopoietico della lingua Tolkien ha costruito tutto il suo edificio letterario, perché lui al fondo era un linguista, dicevo, era un filologo, appunto. Quindi dal potere della parola lui fa nascere tutto. Ci sono anche aspetti, come dire, più pirotecnici, molto semplici dell'essere mago di Gandalf, se vogliamo, o di Saruman, no? Che a un certo punto sembra quasi usare la polvere da sparo, no? Gandalf fa i fuochi d'artificio, fa dei fantastici fuochi d'artificio, fa giochi di luci. Nello Hobbit, quando deve salvare la situazione, a un certo punto fa emana una luce, insomma, dal suo bastone, no? Cioè, ma questi sono trucchi. Cioè, questa è magia nel senso proprio del prestigiatore, in qualche modo, ok? Quindi, non so come dire, io credo che la magia, intesa appunto non nel senso del mago Silvan, ma nel senso del potere della parola, sia questo, ecco, in Tolkien, abbia strettamente a che fare col linguaggio, ok? E col saper trovare la parola giusta nel momento giusto, cioè quando lui risolve ad esempio l'indovinello del portale, no? Di amico ed entra, dite amici ed entrate, no? Eccetera. Devi conoscere l'elfico, devi conoscere il senso dell'umorismo anche, diciamo, dei nani, eccetera. Insomma, devi conoscere un po' di cose. E lui le conosce, a un certo punto riesce a sbrogliare la matassa.
Di questa cosa quando parlo di un giuro. No, io per magia intendo un potere soprannaturale che gli uomini non hanno e che interviene appunto a risolvere i loro problemi per in forza di un potere, di una capacità che loro non capiscono. E penso che la religione non sia una cosa diversa, anzi sia la stessa cosa, e che abbia sostituito la magia, non che sia una cosa diversa, sia la stessa cosa, per cui il momento in cui però non possono coesistere proprio perché una annulla l'altra. Quindi l'abbandono del mondo degli uomini da parte della magia significa l'arrivo della religione, perché insieme non potrebbero stare.
Ho capito.
Questo
in realtà, diciamo, per essere precisi, mi sembra che l'unico vero intervento soprannaturale che modifica la storia in maniera diretta, la storia, diciamo, dell'universo, di Arda, in maniera diretta, avviene in realtà nei tempi antichi, ed è quando i Valar intervengono direttamente per sconfiggere Melkor, ok? Che appartiene però appunto alle ere passate, no? Se guardiamo il momento di passaggio, che è quello appunto il passaggio della fine della terza era, i Valar se ne sono andati. Il creatore è lontano, i Valar se ne sono andati, e quella via in qualche modo si è chiusa, tra l'altro. Quindi, cioè, mi sembra che in realtà molto dipenda invece dalle scelte appunto dei singoli. Io quello che vedo è che alla fine, insomma, chi sbroglia la situazione? I maghi? I religiosi? No, cioè, chi sbroglia la situazione sono degli omuncoli, cioè sono degli uomini comuni che di magico non hanno niente, viene detto chiaramente, gli hobbit di magico non avevano praticamente nulla e a cui nessuno dava due lire. Però a un certo punto Elrond, il grande Elrond, dice: vuoi vedere che invece questa è l'epoca in cui i protagonisti diventano questi qua, no? È chiaro che è una riflessione storica, appunto. E Tolkien in una lettera dice chiaramente questo, dice: io volevo raccontare come l'uomo comune, gli esseri umani comuni, messi alle strette, no? Alla fine tirino fuori qualcosa da se stessi, appunto. Tirino fuori qualcosa da se stessi, appunto. Non si raccomandino al potente di turno o vengano salvati dall'intervento esterno o soprannaturale, appunto, ma che grazie alla propria forza, alla propria determinazione, riescono alla fine a prendere su di sé i destini collettivi e a portarci fuori dalle teste. Io, se devo leggere il finale del Signore degli Anelli, lo leggo in questi termini qui, molto secolarizzati, appunto, e molto poco religiosi, dico la verità. Per capirci, conoscendo il pensiero di Tolkien e la sua fede, posso dire, come dire, off the records, che molto probabilmente questa grande fiducia, ecco, nell'uomo comune, aveva una matrice religiosa, ma questi sono fatti suoi. Infatti i suoi privati, ecco, voglio dire, devo prendere atto che nella sua opera letteraria però gli eroi alla fine, appunto, l'eroe alla fine è un giardiniere, cioè è un uomo minuto a contatto con la terra, ok? Che diventa, come dire, addirittura a un certo punto diventa un sindaco, diventa un punto di riferimento addirittura politico, fa rinascere appunto la contea, costruisce nuove case per gli hobbit non abbienti, con mattoni di risulta dopo che sono state smontate le caserme che era fatto costruire Saruman, quindi trasforma le caserme in case, cioè, che non vuol dire che ovviamente che fosse che fa passare sempre un riformatore sociale, per carità, cioè, non sto dicendo questo, però è uno che fa delle cose, ecco, voglio dire, e ripeto, è però l'uomo comune, ecco, non è il grande eroe. Questo mi spiace, ma ha poco a che fare con il mondo antico. Questa è una concezione dell'uomo assolutamente moderna, cioè dal mio punto di vista almeno. appunto non è un grande guerriero, non è un santo, non è un re alla fine il vero eroe, cioè è uno di noi. Questo, insomma, questo di sicuro Tolkien non l'ha preso dalla letteratura germanica medievale, ecco, dalle saghe norrene. Questo è un elemento che si aggiunge dopo, che è farina del suo sacco, questo qui. Secondo me poi farina del sacco del Novecento, come dicevo, ecco, perché non è certo una riflessione che fa soltanto lui.
Yeah. Volevo esprimere un dubbio. Io non sono stata una lettrice di Tolkien, però sono un'attenta lettrice dei Wing, sia dei libri sia di Giacomo. E dopo aver letto Stelle del Mattino ho avuto la curiosità di affrontare Tolkien e sono travolta dalla vostra conoscenza dei singoli episodi, nomi, personaggi e significati. Mi capita che amici mi chiedono che stai leggendo, così, consigli. Guarda, Tolkien, ma è di destra. Mi sono chiesta, però è vero che viene assunto nella mitologia di una destra, almeno italiana, attuale. Ora, l'abitudine di appropriarsi di certa mitologia, particolarmente germanica, nibelungica, non è recente, però mi sono chiesta come sia potuto accadere che questa, diciamo, proposta dell'uomo normale che si oppone al potere, che non lo vuole, che, diciamo, che mi presentate qui questa sera, abbia potuto costituire un riferimento ideologico per una mitologia della destra attuale. Cos'è
sulla secondo lui, perché non hanno mai studiato, però.
Su questo posso anche concordare che abbiano soltanto dei piccoli bignamini della. Non bisogna neanche pensare che.
Io non parto dall'assunzione di ignoranza, cioè parto dal fatto che invece tutti conosciamo la materia, ecco, se ce ne occupiamo. Posso dire questo: noi possiamo discutere, come abbiamo fatto adesso a lungo, su matrici delle storie di Tolkien. Mi è stato detto, no, l'hai raccontata troppo adiacente, diciamo, alla fede dell'autore, quindi ho corretto il tiro, ma sempre facendo una cosa molto chiara, citando il testo, okay? Citando degli episodi, okay? Perché se vogliamo conoscere la letteratura dobbiamo leggerla con un approccio filologico, cioè studiando il testo stesso, ok? Ma il testo stesso ha una sua organicità, cioè un romanzo ha un inizio, uno sviluppo, una fine, i personaggi hanno una parabola, ok? Quindi questo tipo di lettura qui è una lettura, e questo tipo di confronto come quello che abbiamo avuto parte da una base comune, cioè dall'assunzione del fatto che noi stiamo discutendo di un testo letterario, che quella è la materia, ok? Poi l'interpretazione può essere un po' più da una parte, un po' più dall'altra. Possiamo decidere che una certa interpretazione accentua troppo certi aspetti, un'altra ne accentua troppo altri. È la discussione tra le varie interpretazioni. Non tutti però adottano questo metodo che ho definito filologico per affrontare la letteratura. Esiste anche chi ne adotta uno completamente diverso, cioè chi cerca dentro un testo letterario degli elementi che confortino in qualche modo la propria visione del mondo. Cosa che io non ho fatto, perché come dire, ho fatto in realtà l'esercizio inverso, in un certo senso, no? Mi sono definito un ateo razionalista, non sono socio del UA, però penso di potermi definire un ateo razionalista, ma appunto ho provato ad assumere, studiando un autore cattolico, ho provato ad assumere la sua via d'accesso alla letteratura, no? che non è la mia, peraltro, quindi, nel caso, diciamo, di altre chiavi di lettura, invece, la ricerca è quella di conferme di una visione in qualche modo già data e preconcetta, e quindi laddove c'è una spada e un cavaliere regale che la impugna, c'è un grande eroe che fa la storia, ok? Ma io ho appena dimostrato, raccontando il finale del Signore degli Anelli, che chi fa veramente la storia, invece, sono gli hobbit, non i grandi cavalieri, ok? Cioè, è citato il topos leggendario del re che ritorna? Sì, in un modo particolare di cui ho parlato, ok? C'è, ma non è quello il centro della storia, ok? Il finale della storia. Il finale siamo noi, sono gli uomini comuni, gli esseri umani comuni. Okay. C'è un altro tipo di lettura che invece si ferma ad Aragorn e dice: ecco il cavaliere regale con la spada che domina la storia, no? E quello mi interessa. Poco importa che a un certo punto, come dire, Gandalf dica che quella spada va usata solo per legittima difesa, e ancora di più lo dice Frodo. Mi sono dimenticato infatti di rispondere alla questione della violenza e dell'impugnare le armi, sì. Perché, appunto, dicevo, il cristiano Tolkien che va alla guerra, vabbè, partirono tutti volontari, ma va detto che chi non si arruolava subiva un banning sociale, cioè venivi praticamente ostracizzato, emarginato, eccetera, eccetera, quindi era un po' una scelta obbligata. Comunque, va alla guerra. Furono un po' che erano andati anarchici, quaccheri, va alla guerra e quindi si trova proprio a combattere, a sparare, eccetera. E sa perfettamente quindi che questa contraddizione qui ci sarà sempre tra il non uccidere e appunto una storia che invece è costellata di uccisioni, no? La storia dell'Antico Testamento. Basti guardare quella, ma per non parlare della storia cristiana, per l'appunto, no? Lo sa perfettamente. E questo punto, questo problema è toccato proprio alla fine del Signore degli Anelli, alla fine di quella insurrezione di cui parlavo, l'insurrezione degli Hobbit. C'è una riflessione che Frodo fa. Frodo è approdato a un disgusto totale per le armi, ok? Si rifiuta di sguainare la spada. Non così gli altri che gli dicono: Frodo, tocca combattere per conquistare la nostra libertà. Qui non possiamo convincerli a parole questi, perché arriveranno per ucciderci, e quindi ci toccherà ucciderli per non essere uccisi. E qui Frodo fa una riflessione, appunto, che è quella di accettare la violenza solo ed esclusivamente come legittima difesa, no? Va bene, dice, ok, devo accettarla questa cosa, però uccidete soltanto quelli che vi stanno per ammazzare, tutti gli altri graziateli, mandateli via, ok?
Tant'è che alla fine salva Saruman.
Alla fine lui addirittura salva Saruman, dice: io non cerco vendetta, no? Anche qui, come dire, c'è una riflessione, secondo me, su questa contraddizione, su come è possibile gestire questo tipo di contraddizione, sul fatto che delle volte nella storia è necessario un bracciale fucile, perché non c'è un'alternativa. Allora, finché ce l'hai, l'alternativa magari provi a praticarla, quando non ce l'hai più ti può toccare di doverti sporcare anche le mani di sangue. Quindi non è una posizione, come dire, così netta, no? E manichea quella di Tolkien, ma ancora una volta complessa.
È una posizione forse un po' partigiana.
Ecco, per dire, un certo tipo di letture non so quanto si sia soffermata a riflettere su questo, ecco, sul fatto che alla fine il messaggio che viene dato è di questo tipo, per esempio, sull'uso della forza, della violenza, o appunto ancora una volta sul ruolo degli hobbit e su che cosa rappresentano gli hobbit. Però, ripeto, è una lettura a campione, ecco, perché questa è un po' una scuola di pensiero diversa, diciamo così, non crede fondamentalmente nel fatto che l'essenza di un'opera letteraria si possa cogliere attraverso un ragionamento razionale come quello che stiamo provando a fare qui noi, attraverso un dibattito come quello che stiamo provando a fare qui noi, ecco. Ma che ci siano dentro tutte le opere letterarie delle simbologie che fanno riferimento a una tradizione, ok, e che possono essere in qualche modo ritrovate appunto attraverso le epoche, attraverso le opere letterarie, eccetera, eccetera, andando appunto a comporre una sorta di sovratesto in qualche modo. Questo, diciamo, secondo me è il motivo, come dire, teorico. Ecco. Il motivo più banale è molto semplicemente che la storia editoriale di Tolkien in Italia è legata a un certo tipo di editoria, ecco, finì nelle mani, ecco, di persone che l'hanno messo in una collana di un certo tipo, eccetera, eccetera, venne snobbato dalla critica, diciamo, di formazione marxista.
Esclude molti tipi di, almeno per molto tempo, ha escluso molti tipi di letteratura, considerando le letterature minori, anche se spesso esprimeva nel proprio tempo molto meglio dal noir attualmente, o perfino i cosiddetti romanzi gialli, i mystery, la fantasy, non è che si è
scattati in tempi piuttosto recenti, infatti.
Sì, sono stati recuperati soltanto recentemente, riconoscendo meriti e demeriti, ovviamente.
Questo, secondo me, questi sono i due motivi, secondo me, per come sono andate le cose in passato. Quindi gli è rimasta un po' attaccata addosso questa etichetta.
Non sarà facile toglierla, anche perché affrontare le migliaia di pagine per molte persone è uno stagno.
Ti consiglio però di leggere Difendere la Terra di Mezzo, il suo primo libro,
sono molto d'accordo sull'analisi, sull'interpretazione, che ovviamente condivido. E quello che mi vorrei in qualche modo raggiungere è che venissero, come dire, levate appunto le sovrastrutture, le attribuzioni indebite, l'eroismo superomanistico e così via. Però è difficile richiederlo alle persone, perché devono affrontare letture impegnative nel tempo e nel volume, diciamo, e non tutti se la sono.
Credo che la grandezza di Tolkien sia anche nella capacità appunto di stimolare tante posizioni differenti. Credo che sono le domande, c'è qualcun altro che... La messa è finita, andate in pace?
No, andate all'aperitivo.
Andate all'aperitivo, sì. Vabbè, ringraziamo tutti, ovviamente ci ha fatto...
Una cosa, aveva detto che avete parlato un attimo di come hanno gestito la questione a Torino.
No, se voleva.
Se è possibile.
Se glielo chiedi, lui probabilmente...
Come... se è possibile, perché c'è stata tutta quella... No?
Molto sinteticamente, diciamo che la prima presentazione di questo libro si è tenuta al Salone del Libro di Torino. Inizialmente era stata annunciata, poi disdetta, e poi alla fine si è fatta. E, come dire, questa presentazione ha avuto sullo sfondo la vicenda che poi è rimbalzata, come dire, la ribalta delle cronache, nella misura in cui noi, quando abbiamo saputo, insomma, della presenza dell'editore di Casa Pound, un altro contesto politico ideologico che ha Tolkien nel suo Pantheon, la sede centrale di Casa Pound a Roma, c'è Tolkien nel Pantheon, appunto, tra vari altri autori. Noi abbiamo deciso che non ci sembrava il caso di coesistere, ecco, convivere in una kermesse come quella con queste persone che portano avanti un determinato progetto politico. E non credo che la nostra assenza di per sé sarebbe bastata a far succedere granché, insomma, fosse un po' di polemica. È stato piuttosto il fatto che due personaggi che come dire, hanno toccato con mano la vicenda legata ai regimi rimpianti da certe formazioni politiche attuali abbiano adottato la stessa linea. Lo storico Carlo Ginzburg, come dire, la cui vicenda familiare è nota, e la Birnbaum sopravvissuta ad Auschwitz, insomma, che giustamente ha detto che era abbastanza una contraddizione in termini, ecco, che io mi trovi lì insieme a questi che appunto rimpiangono quelli che mi volevano gasare, quindi delle due mi metto fuori dal lingotto a leggere lettere di sopravvissuti ai campi di concentramento per 5 giorni. Loro hanno fatto la differenza più di noi, più di Zero Calcare, senza ombra di dubbio, ecco, più di Piumini e tutti quelli che si sono aggiunti in qualche modo. Come dire, l'unico merito che ci possiamo arrogare noi è quello di avere in qualche modo dato l'idea, ecco, l'ispirazione, mettiamola così. Questo è. Credo che, come dire, sia stato un atto dovuto e anche forse di una certa importanza perché ha creato un precedente, ecco, quantomeno ha posto il problema, perché continuare a fingere, ecco, che i tempi non siano questi, quelli che viviamo, secondo me è un atteggiamento sbagliato. Pochi giorni dopo mi trovavo a Bologna, nella città in cui vivo, a una manifestazione che contestava un comizio elettorale di un'altra di queste formazioni nostalgiche, diciamo così, Forza Nuova, il cui segretario, di fronte a quella dozzina di adepti che si trovava davanti, ha detto, parafraso, noi qui siamo quattro gatti, ma le nostre idee sono al governo. Ecco, insomma, io credo che dare dei segnali e piantare qualche paletto sia importante, perché ho l'impressione che viviamo in un'epoca in cui invece si tende a pensare che tutto e tutti possano convivere con tutto e tutti. Non è così, ecco, non è così, appunto. La lotta del bene e del male c'è, io sono d'accordo con Simone, cioè, la lotta del bene e del male c'è, appunto. Poi possiamo discutere sulla natura del male, eccetera, come abbiamo cercato di fare, però è così. E te ne accorgi quando ti capita di crescere dei figli, che poi non è neanche un'esperienza particolarmente originale, evidentemente, al quale a un certo punto gli devi spiegare cos'è bene e cos'è male. Che tu ce l'abbia chiaro o no, però a un certo punto gli devi dire questo si fa e questo non si fa. Quindi, come dire, non si vive senza un'etica, non si vive senza dei paletti, ecco. Ma io ripeto, credo anche che se c'è un messaggio universale e in questo senso assolutamente areligioso, ecco, che si trova nell'opera di Tolkien, è anche questo. Assolutamente Tolkien dice è una battaglia infinita questa. Non c'è una conclusione, non è che siccome hai vinto allora adesso il male l'hai cancellato, l'hai spazzato via, no? C'è sempre una nuova ombra che ritorna. Poi lui magari credeva che a un certo punto ci sarebbe stata la parusia, l'apocalisse, eccetera, eccetera, il giudizio universale, sono fatti suoi, ok? Ma il messaggio che noi riceviamo è che il male non cessa di agire, no? Ecco, in questo senso è stato un uomo del Novecento, del pieno Novecento, perché se noi pensiamo invece ad esempio a un'altra saga fantasy, in questo caso per ragazzi, che però in parte si è anche ispirata molto a Tolkien, che è quella di J.K. Rowling, per esempio, no? Harry Potter, e pensiamo a come va a finire la saga di Harry Potter, all'epilogo di Harry Potter, che si svolge 19 anni dopo la sconfitta del male di Voldemort. Harry Potter è sereno, la cicatrice non gli faceva più male da, diciamo, erano 19 anni che la cicatrice non gli faceva più male, andava tutto bene. Ecco, Tolkien sarebbe stato in totale disaccordo su questa idea, ecco, che ucciso il cattivo abbiamo risolto la questione, no? C'è una battaglia costante che combatti anche dentro di te, perché c'è il male, non è solo là fuori, non è solo storico, ovviamente ti contamina, no? Quindi che la vogliamo leggere in maniera cristiana o che la vogliamo leggere in maniera laica, secondo me questa è una questione che riguarda tutti. Io la leggo in maniera laica, a scanso di equivoci, perché però c'è, non c'è niente da fare. Anche se non riconosci un'autorità ultraterrena o superiore, il problema ce l'hai e ce l'hai quotidianamente. E allora a un certo punto pianti il bastone per terra e dici: uscire no pass, tu non puoi passare.
Bene, ti ringraziamo per la presenza.